15 aprile 1994, presso casa di preghiera.
Versetto 21. Perciò i capi dei sacerdoti dissero a Pilato: non scrivere re dei giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei giudei. Nino?
Beh, mi sembra che qui voglia il Signore voglia ribadirci quello che ha detto prima Pilato. Tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto. Quindi questi esprimono una loro volontà. Bisogna vedere qual è la volontà di Dio in questa occasione, lo vedremo subito dopo.
Franca?
Perché, dice, perciò i capi dei sacerdoti dissero a Pilato, perciò si riferisce a quello che ha detto prima?
Sì, che a quello che era scritto.
Ah, l'ha scritto.
Gesù Nazareno, re dei giudei, scritto in greco, in latino, in ebraico.
E non andava bene per i capi dei sacerdoti che avesse scritto in quel modo?
Non andava bene, evidentemente.
E perché?
Lo dicono lì, dice, non scrivere il re dei giudei.
Ma che egli ha detto?
Ma che è lui che ha detto io sono giudei.
Infatti la verità viene proprio solo chi è può dire che cosa è. Cioè,
ma qui è detto quello che è. Pilato ha scritto re dei giudei.
Ha detto quello che
Gesù, era scritto Gesù Nazareno, re dei giudei.
E loro dicono che volevano precisare che era lui che l'aveva detto.
Eh già, perché non era vero perché che era re dei giudei.
Ecco, che era solo una diceria sua, un'invenzione sua che è di questo poveraccio,
certo. Allora,
che loro consideravano.
Certo. È lui che ha detto quello, non è che sia così.
Che sia così, non è vero.
C'è differenza tra quello che dice l'uomo. Ecco. Capisci? È quello che è la realtà era un'altra.
Ma in questo caso che Gesù è Dio, che ha detto io sono re, e qui dice una verità.
Appunto è lui che l'ha detto.
È lui che l'ha detto.
Per quello l'hanno condannato. È lui che l'ha detto.
Ma non capisco che almeno lo spiego cosa voglia dirmi, perché è giusto che Gesù dica io sono il re.
Ma non è Gesù che lo dice.
I capi dei sacerdoti non sono d'accordo.
Non è Gesù che lo dice, Pilato che l'ha scritto.
Fine.
E cosa vuol dire per noi spiritualmente? Questa lezione Dio vuol darmi a me.
Stai a sentire. Fine.
Sì, ciò che viene detto può essere frainteso, non capito, perché nessuno dei sacerdoti era penetrato nello spirito di Gesù.
Oh,
e poi con questa frase si sentivano umiliati, specialmente agli occhi degli stranieri.
Sì, ma loro non avevano lui come re.
Appunto.
No, e non volevano avere lui come re. Noi non abbiamo altro re che Cesare.
Questo scritto poi temevano...
Invece con quello scritto lì era dichiarato che lui era re dei giudei. Loro non erano re.
Utilizzare la condanna, perché condannare un re, loro temevano di, con quella scritta. Mentre invece
come temevano?
Di svalorizzare la condanna, perché dunque tu sei un re, tu lo condanni.
Ma no, lui era un poveraccio qualunque, mi capisci?
Sì, d'accordo, ma comunque.
Allora, quindi era assurdo che venisse condannato come re dei giudei, mi capisci?
Ecco, quello che voglio dire io. Mentre invece con la
era lui che aveva detto quello, quella è una pazzia. Era lui che aveva detto quello, non era quello. Era lui che aveva detto quello.
Sì,
lo so. Ecco, tu vedessi, non so, un ubriaco che dicesse: ma io sono il re d'Inghilterra. Dice, ma è lui che l'ha detto, mica che è il re d'Inghilterra.
Sì, invece nello scrivere che disse, mettevano Gesù in ridicolo.
Sì, è lui che l'ha detto.
Lo dichiaravano matto praticamente.
Certo,
dichiararsi re.
E lui che ha detto quello.
Pensavo che cioè Dio regna comunque, sia che mi piaccia, che non mi piaccia, che noi lo capiamo, che noi non lo capiamo. Cioè quello che noi facciamo, quello che noi diciamo, non modifica la,
no, certo.
Il compimento comunque, cioè Dio porta comunque a compimento quello che...
Però c'è differenza tra, capisci, tra la realtà e quello che dice l'uomo, c'è una differenza. Non sempre quello che dice l'uomo coincide con la verità o con la realtà. Comprende?
Cioè quello che dice l'uomo non si realizza, quello che dice Dio si realizza, quindi c'è questa...
Giovanna?
Sì, quindi Gesù era re, sarebbe giusto, quella scritta sarebbe giusta, però dai giudei, per i giudei non era, loro non volevano che lui...
Ma
fosse...
è tutto da vedere che fosse re, tu capisci? L'aveva detto lui, ma lui era uno qualunque, mi capisci? Come si fa a verificare se quello che uno dice è verità? ho detto la parola dell'uomo non coincide con la verità. Non è che tu senti una parola dell'uomo che dice quello, corrisponde alla realtà. No, l'uomo vuol dire delle menzogne. Quindi non c'è questa coincidenza tra la parola dell'uomo e la verità o la realtà. Comprendi? Quindi Pilato aveva scritto re dei giudei, capisci? Ma no, era lui che aveva detto re dei giudei, non era re dei giudei, capisci? Loro non volevano che fosse il loro re, infatti hanno detto noi non abbiamo altro re che Cesare, quindi per loro lui non era re, era lui che l'aveva detto, quindi era una pazzia, era una menzogna.
Sì, per loro, ecco.
Allora Pilato, ammettendo invece lui, re dei giudei, capisci? Ha affermato una realtà, una verità, capisci? Che loro non accettavano, che non volevano fosse.
Sì, loro lo condannavano proprio per questo. Loro lo condannavano proprio perché lui aveva detto si era fatto re di Giudea.
Ma quella era una scusa.
Era una scusa, comunque.
Era una scusa, infatti ci condannerò il vostro re, ma noi non avevamo altro re che Cesare. Non mi capisci? Siccome dovevano pure giustificare questa condanna, lo presentavano come un rivoluzionario. Ma lui è tutt'altro, cioè, infatti lui diceva che è la verità, e cos'è la verità? Capisci? Non era re di questo mondo, però doveva pur giustificare la condanna. Condannato per che cosa? Comprendi? È condannato perché aveva detto che era re nel cielo e non re di questo mondo, e non c'era mica un motivo, non c'era mica un argomento per dire questo. Tanto per che cosa lo condannavano? Capisci? Il vero motivo per cui l'hanno condannato era ben altro. È perché lui li condannava.
Quindi per noi, no? Qui c'è la parte di Pilato che condanna, che mette questa scritta che di per sé è giusta, che però che quadra, perché lui non è che ritiene che Gesù sia re.
Ma lui Pilato è una messa addirittura, direi, per prendere in giro i giudei, guardate che razza di re voi avete. Siccome l'hanno presentato come uno che pretendeva essere, perché noi non abbiamo altro re che Cesare, che c'era un conflitto, capisci? Ecco, quindi Pilato l'ha fatto un po' per sfottere, capisci? Infatti, già poi quello che è scritto, capisci? Ma allora la cosa non andava bene. Non so come ti presentassi un uomo qualunque e dice quello è il tuo marito, dice, ma no, quello non è mio marito. Mi capisci? È lo stesso. Quindi qui aveva detto questo, cosa? No, quello non è il nostro re. Il nostro re è Cesare. Mi capito?
Sì, ma la lezione è proprio per noi di questo. Così come lo facciamo questo, no? Come... E quando...
Ma prima di tutto perché le nostre parole non coincidono con la verità. E nel stesso tempo le nostre parole coincidono con la verità. Le nostre parole non sono... Non sono verità, perché per essere verità dovrebbero sempre contemplare Dio, essere parola di Dio. Eppure Dio ricava gloria da tutte le cose, anche dalle nostre parole che non sono verità. Dio trae gloria anche dall'inferno, capisci? I demoni, che sono menzogneri, il nostro io è menzognero, l'uomo è menzognero di per sé, quindi il nostro io è menzognero, quindi il demonio. Quindi, rendono gloria a Dio. Anche la menzogna rende gloria a Dio. Hai capito? Perché Dio trae gloria da tutto. Hai capito? Per cui Pilato dice, per gli ebrei era scritta una menzogna. Non scrive, perché è lui che l'ha detto questo. Eppure è scritta una verità. Ecco, per cui comunque noi parliamo, nello spirito, andando in profondità,
facciamo la verità.
Noi glorifichiamo Dio. Anche se non sappiamo, anche se vogliamo dire il rovescio. Io dicendo Dio non esiste, io posso dire, io sto glorificando Dio. Eppure posso dire Dio non esiste. Ma chi va a fondo, chi vede lo spirito, dice sta glorificando Dio. Capito?
Sì, sì, quindi se andiamo a fondo, noi tutto quello che facciamo,
a fondo,
anche contro
tutto,
Dio.
Tutto quello che accade, tutto quello, capisci? Tutto, guerre, terremoti, delitti, tutto glorifica Dio, tutto. Però bisogna andare nello spirito, ci vuole vedere. A caso diverso invece, sulla superficie c'è la menzogna. Per cui glorifica Dio colui che dice Dio buono, Dio grande, Dio santo, lo dice a parole. E forse non glorifica Dio, diciamo, mi capisci? Quello invece che magari che bestemmia Dio, forse invece sta glorificando Dio molto più di quell'altro che invece a parole dice: Signore, io ti amo. Comprendi? Ah.
Sì, per noi, no? Chi ci presenta questa scena qui? Questi capi dei sacerdoti rappresentano il nostro io quando si fa centro, si fa autorità, quindi non parte da Dio.
L'autorità è sempre incoprita con la verità, perché non sta bene. Non sta bene.
Sì, è il nostro io che si fa a principio, anziché riferire tutto a Dio. E allora si trova davanti questa realtà qui. Si trova la realtà di Gesù crocifisso, re dei giudei. Scritto in tutte le lingue universali. Che non certo. Si può. E il nostro io cosa però fa di fronte alla verità che gli è presentata? Vuole cambiare. No, sì. No, non dire quello. Non dire certo. Che è lui che ci parla in tutto.
Certo, il nostro io è seccato, capisci?
Il nostro io vuole cambiare quella che certo. È anche la realtà. Dice, certo. No, di che?
Certo.
Ecco, quella realtà è un'altra.
Certo.
Perché appunto il nostro io è a lui, la sua.
Certo. Per lui sta bene. Perché... Certamente. Sandra?
E comunque il Signore ci mette di fronte sempre ad una realtà che è diversa da quella che vorremmo.
Da quella che vorremmo.
È diverso.
C'è un conflitto sempre. Qui. Per cui, in un modo o nell'altro, noi siamo sempre delusi. Abbiamo sempre di fronte una realtà che è diversa da quella che desidereremo noi. Perché il nostro Dio ci fa desiderare certe cose diverse da... E noi siamo sempre sconfessati, capisci, dalla realtà. Tutte le creature, in un modo o nell'altro, glorificano Dio. Noi vorremmo invece che glorificassero noi, capisci? E naturalmente le creature non ci stanno mai bene, perché in fondo noi andiamo a cercare qualcuno che mi dice tu, per me sei tutto. Ecco, noi invece il nostro io, accendo, va a cercare quello. E trova invece che tutte le creature parlano di altro anziché di noi, capisci? Eccetera. E quindi la cosa non ci sta bene.
Capisci? Perché questo evidenzia come... Tutto è da capire e non da dice l'opera di salvezza di Dio.
Certo. Ci fa anche capire che a un certo momento, però, noi, nel pensiero nostro io, ci troveremo di fronte ad una realtà che non ci va bene per niente. Per niente. Per cui non c'è un luogo in cui noi possiamo stare tranquilli, capisci, soddisfatti. Capisci? Perché la realtà è tutta diversa da come noi la vorremmo. Comprendi?
Ecco, appunto quello che dicevi, che noi possiamo non dire la verità, però in ogni caso diciamo sempre la verità. No?
In ogni caso, cioè, spiritualmente, se tu non sì, sei sì. Uno spirito non capisci, se sei uno spirito capisci. Nemmeno solo io dico Dio assente, chi è uno spirito capisci che io sto dicendo Dio presente, io sto glorificando Dio. Però apparentemente dico Dio assente, Dio non c'è, capisci?
Come perché questa scena qui, no? Ad esempio, quello che succede nell'esterno è tutto Dio che lo fa succedere.
Per tutto.
Questi farisei che dicono a Pilato non scrivere questo, eccetera, è Dio che glielo fa dire.
Certo.
Per noi, per insegnare queste cose.
Certo.
Però, ad esempio, adesso pensavo, quello che loro dicono, queste cose qui, esprimono dentro un rifiuto, no?
Certo.
Però qual è la differenza fra quello che dicono esternamente e Dio glielo fa dire? Invece il rifiuto che è avvenuto interiormente è opera del loro io.
Sì, ma cioè il rifiuto è espresso del loro desiderio, della volontà del loro io, per cui non va bene con la realtà con cui si trovano. Il loro desiderio non trova... Tu quando è che sei arrabbiato? Quando è che le cose non ti vanno? Quando non sono in sintonia con quello che tu desideri. Tu hai un desiderio dentro di te, la realtà è diversa, capisci? E quello ti crea un conflitto. Questa cosa non sta bene. Tu vorresti che la realtà fuori fosse secondo quello che tu desideri dentro. Capisci?
Ecco, allora lì si può dire che l'errore nostro è già quello di desiderare.
Ma certo. Cioè, la cosa, siccome la realtà è Dio che la fa, capisci? Tu puoi trovarti in sintonia con la realtà soltanto se dentro di te i tuoi desideri coincidono con il desiderio di Dio. Quindi se dentro di te il tuo desiderio corrisponde col desiderio di Dio, tu ti accorgerai che la realtà fuori, capisci, è in sintonia con il tuo desiderio.
Ecco, ma il mio desiderio è corretto solo quando, appunto, diciamo...
Quando il desiderio coincide con quello di Dio.
Desidera vedere quello che Dio mi dice.
Si capisce.
Non c'è nessun...
Si capisce. Cioè, tu non devi avere un tuo desiderio. Come tuo desiderio devi avere il desiderio di Dio. Cioè, qual è l'intenzione di Dio? Ecco, qual è la mia intenzione? Allora, se la tua intenzione, capisci, è l'intenzione di Dio, tu ti accorgi che la realtà esterna, se la realtà esterna Dio la fa, capisci? La realtà esterna allora coincide con il tuo desiderio. Perché allora esiste un conflitto. Un conflitto che ti porta poi alla morte, perché la morte è poi sempre questo, tu porti dentro di te un pensiero, un desiderio, capisci che non trova la realtà fuori, quella è morte.
Ecco. Per il resto noi questi dobbiamo prendere tutto, sono tutti angeli,
no? Tutti annunci, tutte parole di Dio per noi, per cui anche i demoni, con i demoni, sono ancora a servizio nostro, capisci?
E noi dobbiamo proprio partire che tutto il mondo... è creazione angelica per noi.
È creazione di Dio.
È un annuncio per noi.
E quindi annuncio.
Sforzatevi di voglio entrare.
È annuncio. L'annuncio va creduto, va accolto, deve trovare disponibilità di animo, non deve trovare in noi una contraddizione. L'annuncio non mi va bene. Quindi l'annuncio arriva a tutti. Io posso dire questo annuncio non mi va bene. Invece se lo accetto da Dio, anche se non mi va bene, capisci? Lo devo interiorizzare, lo devo meditare, lo devo mettere a disposizione fino ad arrivare a concepire il pensiero di Dio, che Dio mi vuole comunicare attraverso l'annuncio. Capisci?
Sì, sì.
Noi in tutto troviamo questa scritta: Gesù Nazareno, re dei Giudei. Sia che lo scriva un Pilato che non ci crede, fa per sfotterlo, sia chi invece lo crede, no? La realtà è quella, Gesù Nazareno re dei Giudei, cioè Dio il nostro re. Però di fronte a questa scritta il nostro io non accetta e dice no, sono fandonie, cioè è lui.
No, sono fandonie, io ho un altro re.
Io ho un altro re, quindi è lui che ha detto quello. Cioè
è come se tu, non so, tu volessi sposare uno e ti pensi no, guarda quell'altro è tuo sposo. No, quell'altro non è mio sposo, io voglio quello. Mi capisci?
Sì, 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 uno non accetta, non accetta perché non è un altro.
Perché ha un altro.
È un altro. Poi bisogna vedere se loro consideravano proprio Cesare il loro re, lì era una scusa.
Va bene, sembra cosa.
Perché loro non volevano affatto Cesare come re. Però evidentemente non accettavano Gesù come re. Quindi la lezione per noi è questo, che il nostro io è sempre ribellione. No, che non accetta quello che, avendo già un desiderio, abbiamo fatto una scelta, ogni altra proposta non...
Versetto 22. Pilato rispose, ciò che ho scritto. Nino?
Beh, direi che Dio gli ha fatto prima a Pilato la... gli ha fatto dire la verità senza che lui lo sapesse, e adesso senza che lui lo sapesse ritorna a ripetere la verità. Lui crede di affermare la sua autorità, lui,
certo.
Lui è la massima autorità.
Qui afferma la sua autorità.
Lui crede,
infatti, in realtà, sono autorità, ciò che ho scritto, chiuso.
In realtà vedere la profondità delle cose è Dio che gli fa affermare la volontà.
Che prima è stato un burattino.
La volontà di Dio.
Prima è stato un burattino. Adesso lui facendo così vuol far vedere che ha l'autorità, ma prima è stato un burattino.
Ma non se ne accorge ancora un burattino adesso?
Adesso si è offeso di aver fatto la figura del burattino.
Sì, ma nella realtà dei fatti noi vediamo che è sconfessato, che lui crede di affermare la sua autorità,
certo.
E invece è Dio che afferma la propria.
Certo. Frank.
Allora, andando in profondità, vuol dire che la realtà è quella che è, gli uomini non la cambiano, non scrivere.
Cioè, noi quando diciamo realtà è ciò che esiste, indipendentemente da noi. Tu puoi urlare, piangere, tutte le lacrime che vuoi, sì. Realtà, quella non cambia.
Quella non cambia.
No, perché esiste indipendente da te.
Dio usa Pilato, gli fa dire questo, per dire che la realtà è quella che è, e che gli uomini dicono cambia questo, vogliono cambiare gli avvenimenti, gli non possono, perché è Dio.
L'uomo ha il compito non di cambiare gli avvenimenti, non di farli come vorrebbe lui. L'uomo ha il compito di capire il significato degli avvenimenti, quello è il vero compito dell'uomo. Non cambiare, capisci? Non cambiare la lezione, ma capisci la lezione che Dio ti dà. Il problema sta lì.
Questo che andare in profondità e nello spirito...
E vuol dire capire.
Vuol dire capire.
Capisci? Ecco.
quello che Dio mi presenta, questa scena.
Capire, capire il significato delle cose che Dio ti presenta, non cambiare, perché tu cambiando ti impedisci di capire. Perché tu cambiando fai le cose secondo quelle che capisci tu, non cerchi di capire quello che vuole lui. Capisci? Le fai come vuoi tu, e allora esattamente ti metti in opposizione, capisci?
E Dio ci presenta questi ovviamente tutti i segni, sia intorno a noi, e sia anche me stessa.
Certo, no? Certo, tutto è presente di Dio. Tutto è presente, fine.
Con questa frase Pilato non si impegna a conoscere, a rivedere il suo pensiero, perché cambiare lo scritto per lui significa la sua insicurezza. Mentre per noi potrebbe dire che ogni decisione imprime una manifestazione di qualcosa di interiore. Cioè dobbiamo stare attenti a ciò che scriviamo nel nostro spirito, perché rimane impresso.
Cioè,
se quindi ogni parola, ogni gesto, cioè ogni azione che facciamo, cioè noi la facciamo davanti a Dio, no? Cioè Dio essendo...
Sì che lo sappiamo, sì che non sappiamo, sì che non siamo coscienti, sì che non siamo coscienti, capisci? Non è nato noi... proprio davanti a te ho peccato, capisci? Siamo 50, capisci? Proprio davanti a te, e sempre davanti a lui, perché lui è davanti a noi, comprendi?
Quindi, siccome Dio è fuori dal tempo, questo si può dire che infirma eternamente il nostro rapporto con Dio.
Certo, certo.
Anzi, per noi praticamente da soli, di lì non veniamo più,
e no, e no, perché non puoi cambiare. Tu capisci, tu prima di dire una parola, tu sei libero di dire la parola. Quando hai detto quella parola non puoi più cambiarla, l'hai detta. Capisci? Adesso magari già non voglio cancellare, non puoi più, stai tranquillo, quello è avvenuto.
Cioè modifica eternamente il nostro rapporto.
Si capisce.
Cioè Dio poi quando si dice che scrive diritto sulle nostre vite storte, cioè di lì poi...
Dio costruisce tutta una sua lezione sul nostro errore, sulla parola sbagliata che mi aveva detto, però la include.
Mm. A proposito di quello che si è detto prima, noi finché non abbiamo superato il pensiero del nostro io, abbiamo sempre un qualche desiderio che non coincide con la volontà di Dio.
E tutta la difficoltà della vita sta lì.
Cioè c'è sempre viene sempre un momento in cui ci scontriamo con qualcosa.
Certo, con una realtà diversa.
Una realtà diversa.
Non possiamo fare niente.
Quindi se noi teniamo presente Dio abbiamo la possibilità di morire da noi stessi.
Certo.
Quindi qui anche Pilato dà la possibilità di
certo. Dio per sempre vuole salvare tutti. Dio vuole salvare tutti, quindi ti porta di fronte sempre a quello che ti contraddice, mi capisci? Logico, per dare la possibilità di farti capire dove è il tuo errore. Perché se noi abbiamo pensato il nostro io, siccome il nostro io non è Dio certissimamente, se noi abbiamo pensato il nostro io come punto di riferimento, e noi siamo una causa di errori. E quindi Dio opera per salvarci, quindi Dio opera per farci capire che noi dobbiamo avere Lui come punto di riferimento. Che lui è il creatore, quindi lui ha in sé la ragione di tutte le cose. Noi non abbiamo in noi la ragione delle cose. Se noi invece vogliamo avere in noi la ragione delle cose, naturalmente sfasiamo tutto. Capite? E ci mettiamo nei pasticci.
Ma quindi quello che determina, cioè nel senso che influenza il nostro rapporto con Dio, non è neanche la grandezza del nostro peccato, quanto l'amore per Dio. Cioè questo ci dà la possibilità comunque di superare sempre
il nostro peccato. Si capisce. Domenico.
Pilato qui fa valere la sua autorità, perché ho scritto.
Doveva farla valere prima. Doveva farla valere prima, non adesso.
Ma adesso ormai appunto fa valere la sua autorità, però...
Fa valere la sua autorità per riprendersi, per rimangiarsi, capisci? Perché prima è stato umiliato. Perché lui aveva detto apertamente, è innocente. Però non ha potuto far valere la sua convinzione. Perché loro lo minacciano, dico, tu non sei amico di Cesare se tu non condanni questo. Lui è stato umiliato dal fatto che ha avuto paura di rimettersi nella carriera, e quello l'ha umiliato. Adesso cerca di prendersi l'autorità, mi capisci, dicendo quello così, capisci?
A questo punto non perde più la carriera, perché ormai quel che ha fatto e...
Però aveva perso la faccia davanti agli altri, perché praticamente ha fatto il gioco per piacere alla gente, lui l'ha fatto per piacere, per non scontentare, quello umiliante. Quindi l'uomo... vive in quanto può affermare la verità, quando invece è costretto a fare qualcosa per piacere agli altri, a servire gli altri per piacere agli altri, quello, capisci, lo fa per convenienza, ma tanto si umilia, è umiliante,
è umiliante, è
certo, ciò di cui è convinto, contro ciò di cui è convinto, capisci?
È una cosa più...
Certamente. Franco.
Sì, l'uomo è un burattino e si offende quando gli si dice che è un burattino.
Certo.
Cosa intendevi mercoledì dicendo che l'uomo è un burattino, un cane non è un burattino?
Ah, ma certo, un cane è autentico.
Però
non è autentico, non un burattino. Burattino cos'è un burattino? Capisci? È uno che è mosso da dei fili. Non ha, capisci,
non ha
un movimento proprio, no.
Nemmeno un cane ce l'ha in sé la ragione.
No, il cane non ha in sé la ragione, però nel suo istinto, è dominato dai suoi istinti, mi capisci?
È sincero.
È sincero, è autentico.
Non recita.
Quando vuole l'osso, e tu glielo vuoi prendere lui ti azzanna. È autentico nella sua passione al cane, mi capisci?
Pur appunto, non potendo dire che è in sé la ragione, perché l'osso per dire tutto l'altro.
No, sfera. Logico. Però dico, non ha lo sdoppiamento, l'uomo invece si sdoppia. L'uomo burattino perché si sdoppia, perché recita, sapendo di recitare, che deve recitare. Pilato ha dovuto recitare, capisci? La sedia ne subiva un danno, è stato un burattino.
E si sdoppia.
Se l'uomo appunto potesse essere autenticamente animale, non...
L'uomo potesse essere autenticamente animale, sarebbe autentico, ma dovrebbe essere animale. L'uomo non è animale.
L'uomo è autenticamente uomo.
Già, ma
è burattino,
si capisce? L'uomo di fronte all'animale si fa una figuraccia, che l'animale è autentico, l'uomo non è mai autentico, Dio è autentico, che Dio è identico a se stesso, l'uomo non è mai identico a se stesso, deve recitare delle parti.
E perché l'uomo porta in sé la verità? Porta in sé la verità?
Sì, però non vive secondo la verità, non vive secondo la verità, si deve sdoppiare, capisci? Ma prova ad andare, non so, in un negozio, fai la commessa, fai l'impiegato, ma tu ti accorgi che sei sempre doppio, devi sempre recitare quello che vuole un altro, perché altrimenti perdi il posto. Ma quello è essere burattini, eh? E tu ne senti un'offesa, tu ti senti offesa, perché è la tua persona che sente ribellione dentro di sé. Eppure dici, se non faccio questo, allora non mi dà più la paga, e allora devo farlo.
Ti senti offeso a recitare?
Ti senti offeso a recitare, si capisce? E il Pilato qui, dicendo quello che ho scritto, cerca di riprendersi quell'autorità che lui aveva perduto la faccia, cercando di piacere, capisci, ai sacerdoti,
sì,
e alla gente, capisci?
Sì, quel cantante che si è ucciso per settimana di 26 anni o cosa. Dice l'ultima dichiarazione, l'hanno letto durante le ultime sue cose, no? L'ha letta la vedova su un nastro durante il funerale o la funzione, e diceva: è da un paio d'anni che ho perso ogni gioia di vivere e di cantare.
Certo.
Ogni volta che esco sul palcoscenico, come se timbrassi il cartellino, e diceva: la recitazione è la peggior cosa che può esserci ed è un inganno.
Certo.
Si è ucciso per togliersi da quell'inganno.
Da quella recitazione.
Da quella recitazione.
L'uomo è offeso a recitare, capisci? L'uomo bisogna di vivere autenticamente. Eppure,
anche in campo religioso.
Anche in campo religioso. Ma la maggior parte, tu lo vedi anche i sacerdoti riti, la parte è tutta una recitazione. Non si vive, mi capisci? Chi cerca Dio prima di tutto? È un recitare, è quello che ti offende profondamente. Noi non ce ne rendiamo conto, ma noi trasformiamo tutta la nostra vita in un teatro, in una recitazione. Capisci? Noi recitiamo una parte, non viviamo.
E spingiamo anche le nuove generazioni a fare così, perché
per l'onore del mondo.
Così, no? Quindi trovi i giovani che sono così in crisi, ma perché loro non accettano di scendere in questa realtà che è assurda.
È assurda,
e la difficoltà è quella,
certo,
vedere, certo. Comunque mi veniva in mente quel che è scritto che io vedo tanti compiti in classe di ragazzi che no, arrivano, magari ci sono degli errori segnati che non sono errori,
sì.
Allora dico, ma vai dal professore e diglielo, se sarà sbagliato,
sì.
Però è difficilissimo trovare qualcuno che non dice, perché è scritto.
Oh già.
No, ma trovano mille scuse
per poter dire,
ma in fondo in quel contesto lì
è sbagliato.
La faccia.
Tu adesso sei dall'altra parte.
Vedo bene.
Nel telecamera è successo nelle medie, un compito di francese mi aveva scritto un errore che non c'era, allora glielo ho fatto vedere e lei mi ha detto no, tu mi hai ingannato, tu hai fatto questo per far vedere che... E invece io dentro le mie
vedere.
Cioè diceva che avevo fatto io quello, no? L'avevo scritto giusto, poi gli ho portato a dire ma hai segnato un errore, quindi accusi a dire giusto. E lei mi ha detto così e invece io dentro di me non era proprio vero. Non ha neanche messo in dubbio, ne ha detto no, l'hai corretto perché volevi farti...
Perché ho sbagliato, è tremendo, eh? Il nostro io, guarda, ha una potenza enorme.
Uccide.
Uccide la verità. Uccide la verità, capisci?
Ecco, rispetto a quello che si diceva prima, che Dio trae, anche quando non diciamo la verità,
certo.
La verità, no?
Certo.
Allora si può dire che Dio trae gloria anche dalla recitazione.
Certo.
Perché col fatto che noi soffriamo recitando...
Sei tu che soffri, capisci? Lui trae gloria, c'è niente pari, capisci? Sei tu che ti sdoppi, capisci? Ma anche dal tuo sdoppiarti, capisci, tu rendi gloria a Dio. Cioè, soltanto in quanto sei d'accordo con Dio, sei in sintonia con Dio, ubbidisci a Dio, tu puoi essere te stesso. Ma se ti tiri andando a Dio, tu ti sdoppi. A questi mille facce, mille nomi. Allora, più ci allontaniamo da Dio, e più noi diventiamo molteplici. Presso Dio siamo uno. Capisci? Perché partecipiamo di colui che è uno. Quindi, soltanto con Dio, noi raggiungiamo la vera personalità, la vera identità. Capiamo veramente noi stessi, presso Dio. Un errore dice conosci te stesso. Ma io ho mille facce. Come faccio a conoscere me stesso? Perché qui sono là, sono là, là, sono là, là, sono là, là. E allora chi sono? Non posso, mi capisci? Cerca Dio e scoprirai. Già, presso Dio sì, perché presso Dio tu diventi pensiero di Dio, del figlio di Dio. Ma solo presso Dio. Lontano da Dio, il demonio non sa mica di essere chi è. Non può sapersi, non può conoscersi. Ha mille nomi, e quando uno ha mille nomi, mi capisci? È una moltiplicità immensa.
Noi passiamo tutta la vita illudendoci di sapere chi siamo.
Oltre che, è tutta un'illusione, tutto un'illusione. E per quello che sono le crisi di identità, mi capisci, eccetera, e tutte le crisi che colpiscono l'uomo, è appunto per questo. L'uomo crede di essere e poi dopo si accorge di essere tutto un altro. A un certo punto non sa nemmeno dire chi lui è.
E sapere proprio chi si è, solo Pentecoste.
Solo con Dio, perché solo con Dio tu sei unicamente pensiero di Dio. Capisci? Allora ti specchio di Dio lì, capisci? Ma è Dio che ti fa identico. Dio è se stesso. Noi non siamo mai noi stessi. Anche se noi volessimo dire, adesso d'ora in avanti voglio essere me stesso, tu cambi ambiente e sei già tutto diverso. Noi siamo informati, siamo come l'acqua, capisci? Siamo informati dal recipiente in cui veniamo a trovarci.
Ecco, ma nel cammino, no? Quando attraverso Dio si scopre che noi, Dio è colui che parla con noi in tutto, quindi in tutto noi ci dobbiamo riferire, cercare il pensiero di Dio nelle cose che lui ci fa arrivare. Noi non è che aumentiamo di conoscenza di ciò che siamo,
no.
Quello solo a Pentecoste sapremo cosa Dio voleva.
Certo, perché il problema non è, anzi, tu più,
anzi, noi
più tu cerchi Dio, più tu dimentichi.
Dimentichi.
Noi nemmeno sapere chi sei.
Quello.
Capito? Noi nemmeno sapere, perché se tu potessi idealmente sapere chi sei, sei rovinato. Ti sei vergognato, quindi quando tu cerchi Dio, tu sei preso dall'interesse di Dio, non da... È come se quando tu vuoi capire una cosa, tu sei preso dall'interesse di capire quella cosa, non pensi mica a te stesso.
Ecco, sì, è tutto diverso.
Capisci?
Sì. Scusa, riguardo a questo, se invece uno idealmente dice riuscisse a conoscere se stesso, sarebbe rovinato, nel senso che si abbatterebbe perché conosce la sua miseria,
perché
in quel senso lì, ecco. Quindi Dio invece vuol farci conoscere quello che saremo in Lui e da Lui.
Niente quello che saremo.
Perché Lui ci vuole far figli di Dio.
Tu ignori te stesso, non puoi ignorare. Dio, è Dio che ti fa.
È
Dio che ti fa, non sei tu che ti fai.
E mi darà la coscienza di quello che sono, ma sarà Lui. Ecco, allora lì non mi spaventerò più. Questo versetto mi fa pensare, ecco, che si va a senso unico, no? Perché quello che è scritto è lo stesso com'è, quello che è fatto, non si può tornare indietro, ecco, no?
Certo.
Quello che è fatto. Il voler alterare è solo di nuovo un recitare o un sofisticare le cose, ma però intanto la realtà è quella che è.
La realtà noi non possiamo cambiarla. Noi desideriamo cambiarla, capisci? E ci addossiamo un compito immenso che ci fa tribolare tutta la vita. La verità non dobbiamo cercare di cambiarla, dobbiamo cercare di capirla. Perché? Perché la realtà è parola di Dio per noi, quindi lezione di Dio per noi. Quando fai una lezione, tu non cerchi di cambiare la lezione, capisci?
Secondo quello che
tu ti metti fuori, non capirai mai. Il problema è capire la lezione, non trasformare la lezione.
E anche Pilato dicendo quello che ho scritto, scritto, è vero, è una rivalsa, no, della sua autorità per riprendersi quello che aveva perso, eccetera. Ma intanto è profondamente quello che anche ognuno di noi di fronte a un errore fatto dove deve dire quello che ha fatto.
Pilato siamo noi, Pilato è come Lazzaro che muore e rappresenta ognuno di noi, capisci? Marta, Maria siamo noi, Pilato siamo noi.
Ecco, a un certo punto anche i propri sbagli vanno accettati.
Sono lezioni di Dio per noi.
Anche i propri sbagli vanno accettati, no? Perché quello che è fatto, sarà Dio che li prenderà su di sé, mi farà capire il perché me li ha fatti fare.
È lezione di Dio per noi.
E me ne libererà così. Ma sì, non è che io volendo alterare quello che ho fatto, fatto. Il sbaglio è stato sbaglio. Pilato ha ucciso, io ho ucciso, quello che ho fatto è fatto. Sarà Dio che me ne libera quando mi farà capire il perché mi ha fatto fare quello sbaglio, certo. E mi dirà te l'ho fatto fare io, mi libererà con la luce, ecco. Certo.